Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi ho il grande piacere ed onore di presentarvi un grande maestro del tango. Oggi parliamo di tango. Miguel Ángel Zotto. Benvenuto, maestro.
Grazie, grazie.
L'occasione è lo spettacolo che il maestro Zotto porta in scena questa sera come regista, coreografo, direttore luci e ovviamente primo ballerino all'Auditorium Conciliazione, Tango por Dos, è vero che è anche il nome della sua compagnia. Infatti danza si esibisce insieme a Diana Guspero e ad altre tre coppie di ballerini. E parleremo anche di questo evento, delle sue motivazioni, ma prima i riflettori sono proprio su Miguel Ángel Zotto in quanto maestro di tango. Balla da 35 anni, è vero? E ha collezionato tanti premi, ha realizzato tanti bellissimi spettacoli, partecipato anche a film, documentari. Però per prima io ho una curiosità che è meno battuta di quanto può sembrare. Lei è più Miguel o più Ángel?
Tutte e due. Tutte e due, perché il nome è un nome della famiglia, no?
Ereditato da...
Claro, di questa famiglia che è emigrante di Potenza, perché, bueno, il santo San Michele d'Arcangelo, mio nonno San Miguel d'Arcangelo, Michele d'Arcangelo. E quel nome arriva de anche quel mitrinono si chiamava Michele.
Ecco, il bisnono, il trisavolo. Sì. Ecco, quindi come nelle migliori tradizioni delle famiglie del sud Italia, esatto. Si tramanda il
mio
nome.
Mio nonno Michele, mio papà Michele e io Michele.
E
mia figlia, Lara Michele.
Questo per dare subito un tocco sulla biografia appunto di Miguel Ángel Zotto, origini italiane, origini lucane.
Lucana.
Dunque, dal sud d'Italia. Lei ha dato una definizione del tango che è diventata leggendaria. Vuole ripetermela?
E quale? Perché
non è una danza, non è soltanto un ballo, ma è un pensiero triste.
È un pensiero triste che si balla, sì. Sì. Dopo il tango è un atto d'amore, quello è lo più importante di questa danza, perché ballare il tango è un atto d'amore. In tre minuti puoi sentire tante cose, tante emozioni con l'altra persona, no?
Che cosa c'è di diverso da tutti gli altri balli?
Non esiste una danza, una letteratura e una musica tan complessa come il tango, perché non è solamente una danza, è tutta la storia di un paese immenso come Argentina, è una storia dell'immigrazione fondamentalmente italiana che è arrivato a Buenos Aires e ha creato questa cultura, la letteratura del tango che va insieme con la danza e la musica che è tan complessa, perché non esiste in una musica popolare, per esempio il jazz o il flamenco. Non c'è una letteratura che sta legata alla vera storia della coppia. In generale, il tango è molto shakespeariano perché parla sempre dell'amore e la musica è una musica nostalgiosa, però è un rito all'amore, un rito alle coppie, all'amore per la famiglia, all'amore per la mamma. Nel tango tantissimo la mamma è importantissima, all'amicizia.
Così complesso eppure oggi così tanto diffuso, non è un po' una contraddizione?
No, credo che la gente sta capendo che dobbiamo arrivare alla raíce, alla tradizione, no? Io credo che la gente lo che voglio trovare nel tango è quel contatto, questa relazione tan clara che è tra la donna e l'uomo. È clarissimo, perché immaginate che E nel ballo la donna retrocede e l'uomo va avanti. E nella vita è così, sempre l'uomo fa la prima proposizione, la donna prima retrocede e dopo accetta. E questo è quello che succede nella danza. Dopo tutto lo senso del corpo sono in comunicazione. Non esiste un'altra danza nel mondo che si avvicina tanto alla coppia e che tutta la palpitazione, la respirazione, la traspirazione, tutto l'organo del corpo sono in comunicazione. E questa complicità è lo che la gente trova,
cerca. Quindi è una complessità che rimanda a una semplicità, all'essenzialità dei rapporti alla fine. Complesso non in quanto complicato, ma in quanto ricco di implicazioni, ricco, di componenti, di elementi.
A parte visualmente bellissimo, Questa coppia ballando è bellissimo, è molto plastico, molto molto artistico.
Andiamo alle origini storiche del tango. Lei appunto viene dall'Argentina, anche degli emigranti, no? Particolarmente degli emigranti italiani. Ricordiamo che a Buenos Aires c'è un quartiere intitolato una città italiana, una città dentro la città, il quartiere Palermo, vero?
Sì.
Ma il tango come ballo degli emigranti in genere, degli emigranti di tutto il mondo e anche di tutti i colori. In Argentina ci sono ancora oggi infinite comunità bianche, nere, meticce, e il tango parla tutte queste lingue. Uno degli elementi che sta dentro il tango è senz'altro la malinconia della distanza, la nostalgia,
esatto,
di casa, è vero?
Esatto, sì.
Distanza allora può essere una parola del tango?
No, siamo lontanissimo come luogo, praticamente quando definisce l'Argentina è la fine del mondo, no?
Distanza, come se il tango volesse celebrare una distanza, la distanza dalla casa, la distanza dalle origini, la nostalgia della famiglia d'origine.
La nostalgia della famiglia sì, però non la distanza, perché E quando la gente arrivava, quando l'immigrante arrivava, la vicinanza entre la cultura fu quello che ha creato questa cultura, questa danza, questa musica, perché abitavano tutto insieme, si sposavano e si innamoravano insieme. E nell'unico paese del mondo che un arabo si può sposare con un ebreo.
Quindi una grande libertà.
Una grande libertà che si avvicina per comunicarsi. La gente abitava in questo gran, che noi lo chiamavamo il conventillo, in questo gran palazzo, un palazzo enorme che teneva un patio nel mezzo. Tutto intorno di questo patio aveva una stanza, che in una stanza di 3 metri per 3 metri abitava una famiglia. Non aveva un bagno privato né una cucina in questa stanza, sino un solo bagno, una sola cucina per 40-50 stanze.
Quindi altro che distanza, lei dice invece promiscuità, vicinanza,
esatto,
contatto.
Esatto, vicinanza e contatto della lingua, della cultura.
Mescolanza.
In quel gran patio si festeggiava un compleanno, si festeggiava una festa, una domenica, un Natale, un Capodanno.
Tutto insieme,
uno portava su cultura, uno portava su strumento tradizionale.
E
così nasce il tango. Così.
E infatti a vedere ballare il tango abbiamo invece viviamo l'esperienza di una grande vicinanza, di una particolare vicinanza,
esatto,
che all'epoca fu anche motivo di grande,
esatto,
scandalo, no? Di grande... di condanna all'inizio proprio della sua storia. Sono a colloquio con Miguel Ángel Zotto, grande campione del tango, maestro del tango e rappresentante di questa danza che non è solo una danza, ci sta raccontando quanto di storia e di sentimento umano c'è dentro, sta portando in giro per il mondo da più di 30 anni. Ecco, parliamo un po', maestro, di questa cattiva, ingiustificatamente cattiva fama del tango alle origini. Nasce appunto come espressione, come ci ha perfettamente spiegato, di grande vicinanza, di grande anche solidarietà fra gli emigranti di tutto il mondo, eppure non mancò di scandalizzare all'inizio le classi borghesi, evidentemente, è vero?
Sì, credo che quello che fu quando arriva a Europa, fondamentalmente a Parigi, il tango lo comincia a vagliare l'aristocrazia e cominciano a inventare pasos, o inventare... giusto, l'epoca, 1910, Parigi era la rivoluzione del mondo sociale, e i giovani che ballavano questa danza cominciavano a stereotipare il movimento.
Beh, a Parigi già si è liberato il tango dalla sua cattiva fama quando arriva in Europa, no?
No,
è ancora peccaminosa.
No, perché, ritornando al Vaticano, no, perché prima della guerra toma coscienza la Chiesa, perché comincia a investigare, tutta la gente voleva ballare il tango, e come stavano stereotipando questa danza con il famoso caschetto, con l'avvicinamento della coppia, che non era lo che si ballava in Buenos Aires era una danza che ballava la gente nella periferia, non ballava nel salone, perché, mm-hmm, perché era una danza
popolare,
però era un po' proibita, perché in quella epoca una ragazza non poteva uscire dalla casa, andare,
claro,
a ballare.
Mentre invece a Parigi diventa subito, insomma, una danza per le classi più colte, no? Più benestanti anche.
Però se ballava nel cabaret. Se ballava nel cabaret, la gente giovane, l'aristocrazia francese andava al cabaret, dove nel 1910 comincia a essere una danza che era con il contatto tra la donna e l'uomo molto vicina, no? E quello è lo che viene questa fama.
Maestro, la prima volta che ha visto ballare il tango, quanti anni aveva?
Non so, credo che era la pancia di mio mamma. No, quando io... mio nonno, come ti diceva, mio nonno...
Michele.
Mio nonno ballava il tango perché lui, quando arriva dall'Argentina, era un ragazzino, teneva 4 anni, quando arriva d'Italia. E lui arriva nel 1889, praticamente, e lui è nato con il primo tango. Entonces lui bailava il tango primitivo. E
quindi lei ne ha sentito parlare, ha respirato tango, insomma, in casa,
claro,
fin da
quella casa
piccolo.
Sempre la festa era la festa, era ballare il tango. Entonces mio nonno bailava il tango con mia nonna. Mio nonna e cada quartiere di Argentina tenía un estilo diverso de cómo se bailava il tango. In quella casa dove uno, mio zio suonava un strumento, mio altro zio era fanatico di Gardel, stava con il disco di Gardel da 24 ore, así che lo primo che io ho ascoltato è un disco di Gardel, e ho visto mio nonno ballare il tango, e dopo mio papà ballava il tango, e una casa di tango era.
E quando è diventata proprio una professione? Quando ha capito che non poteva far altro che ballare il tango tutta la vita?
Il 1980.
Quindi sui 20 anni, tra 20 e 25
22 anni. Sì, 22 anni, quando ho subito, però io ho conosciuto il tango prima.
Claramente, da bambino.
Io ho iniziato, ho iniziato a ballare. Quando ho visto il 1975, io ho visto la prima orchestra, sì, Alfredo De Angeli, in un luogo che si chiamava il Marabù, e ho visto l'orchestra al vivo, e realmente fu impressionante quella immagine della gente bailando con l'orchestra al vivo, no? Lì io tenevo 17 anni, che già bailava e conosceva il tango, però diciamo, a lì è deciso, dico, voglio bailare questo, voglio bailare questa danza, perché io bailava il boogie, bailava il rock and roll. perché mio zio più giovane bailava in rock and roll. La famiglia la famiglia paterna erano sette fratelli, tutti uomini, e il più giovane di mio zio era il padrino era Peroni e Vita, perché era una tradizione in Argentina che il settimo figlio varone sono nipote, si dice, del presidente, no?
Sì, nipote.
Entonces, quella famiglia che era peronista, tanghera, era una famiglia molto popolare, molto, molto legata alla musica, al teatro anche popolare, perché mio papà era un po' attore, mia mamma bailava classico con il pattinaggio, faceva pattinaggio artistico mia mamma, no?
A quel punto lei decide di dedicarsi interamente al tango e inizia anche a studiarlo. Ci vuole raccontare qualcosa dei suoi maestri e come vanno a intrecciarsi una disciplina che vanta appunto una scuola importante, anzi forse anche più di una scuola nel mondo, no? È proprio sistematizzata, è discussa, è presentata, è studiata, e delle origini invece così familiari, così spontanee come quelle che lei aveva testimoniato da bambino. Come si fondono queste due anime, insomma, quella più accademica, di scuola, e quella più naturale,
sì,
familiare?
Io tuve la fortuna, io credo che non è che, io credo che formo parte di questa storia per tutta la mia storia propria con il tango. Io ero l'unico giovane in Buenos Aires, non eravamo due, l'unico che teneva 17-18 anni.
Che voleva ballare il tango.
Che voleva ballare il tango.
Cioè negli anni 70 tra i ragazzi non
claro,
era in Buenos Aires, non c'era grande interesse.
Entonces io ho cominciato a relazionarmi, che non aveva scuola, non aveva accademia, sì aveva luogo dove o in un club, o in un caffè dove aveva un patio che si bailava il tango.
Aveva così frequentazione di tango, abitudine di tango, ma non,
esatto,
non scuola.
Entonces mi è cominciato a relazionare con la gente del tango proprio. Ho cominciato ad andare alla milonga, a bailare
al
locale tipico. E lì ho cominciato a conoscere a questo grande maestro, che già era gente grande, che mi appadrinaron, erano come lo padrino di questo ragazzino che voleva bailare. Passavano gli anni, anche la signora, perché tantissime donne che mi insegnavano, Margarita, la Russa, Teresita, mi insegnavano come era questo e la storia propria di cada personaggio che solamente vivevano per bailare, però non professionalmente. Quello è lo interessante di questo. Questa gente che ha bailato tutta la vita e che ha diffundito il tango tutta la vita, mai, tantissima gente, la maggior parte di questa gente, mai hanno stato in un palco scenico. Io pensavo che questo era una manifestazione artistica. Se non era una manifestazione popolare, che io sentivo quello, però non come un artista, come un ballerino professionista. Io mai
lei si era avvicinato a questa danza così, per il piacere di ballare.
Per il piacere, perché io sentivo cosa.
Sì.
Per quello hanno passato quasi 10 anni di questo apprendizzaggio, hasta che è arrivato nel 1983 al palco scenico. Quando è arrivato al palco scenico, detto quello, questo è lo mio.
È il mio mondo.
Quello è lo interessante di questo, no? Mai mi avessi immaginato io che io a bailare professionalmente, mai. Mi piaceva bailare tutta la sera perché mi piaceva bailare.
Che cosa vedremo questa sera in Tango por Dos? Lei, ricordo, ballerà all'Auditorium Conciliazione questa sera insieme a Diana Guspero e ai ballerini Pablo Moiano, Roberta Beccarini, la salutiamo, Pablo Garcia, Laura Grandi, Thomas Galvan e Jimena Herrera, è vero, con le musiche, l'orchestra Hyperion Ensemble. Allora, che cosa vedremo? Quanti numeri?
È un spettacolo completo di 1:15, senza intervallo, con diverso stile del tango, fondamentalmente lo stile proprio, veramente il tango a terra, il tango al pavimento, con diversas coreografías de la historia de la compañía. La compañía, estamos cumpliendo 25 años, Tango per Due, 25 años con la compañía. E io sto cumpliendo quasi di più di 30 anni di girare il mondo, perché credo che sempre che menzionare l'inizio di questo se lo dobbiamo a Claudio Segovia e Ettore Resoli, che hanno creato quel spettacolo che si chiamò Tango Argentino, nel quale fui partecipe 5 anni, la prima volta in Parigi nel 1983 e dopo in Broadway, nel quale andavo io a Broadway nel 1985. Allo tre anni di quel successo io creo questa compagnia che si chiama Tango per Due.
Qual è il pensiero ricorrente che in giro per il mondo l'accompagna al momento di iniziare a ballare? Lei ha evocato prima questa complessità, questa ricchezza di elementi che stanno dentro il tango, e fra queste forse la fondamentale, che riporta il tango al rapporto essenziale tra l'uomo e la donna, quella semplicità di approccio, no? Quel gioco continuo di avanzate, ritirate, di contagi e di contatti. Qual è il pensiero ricorrente per chi inizia, per un maestro come lei che inizia il primo passo del tango? Quello che sempre lei avverte nel momento in cui si dispone a iniziare una coreografia.
Bueno, fondamentalmente il cuidado alla donna, il motor di questa danza è la donna. La donna quando fa il lotto quando la donna gira il bacino indietro e in avanti, quello è il motor, il cuore di questa danza, fondamentalmente quello.
È strano che lei dica così, quando tradizionalmente si dice che nel tango tutto viene deciso, progettato, improvvisato dall'uomo. E invece l'uomo, il maestro ci dice...
L'uomo può improvvisare con una base logica. Senza la donna che gira il bacino non esiste il
tango. Ci ha detto tutto. Quindi alla base c'è il dialogo e l'intesa. Esatto. E questo è il messaggio universale del tango.
Esatto. Mentre la donna gira il bacino, l'uomo fa la figura entre le gambe della donna, la saccada, la barrida, il giro.
Tutte le variazioni possibili.
Però la base la deve fare la donna girando il bacino. E nel giro del tango la donna gira il bacino con un'apertura, indietro e in avanti, apertura, gira il bacino indietro e gira il bacino in avanti. Quello è il giro della donna, a sinistra o a destra. In quel momento l'uomo può creare, però senza quel motor non esiste il tango.
Mi sembra una perfetta metafora appunto del rapporto tra uomo e donna, del rapporto interpersonale in genere, ed ecco forse una delle ragioni della grande universalità di questa danza, è
esatto.
Vero? Io ringrazio infinitamente il maestro Miguel Ángel Zotto, ma per salutarla vorrei esaudire un'altra mia curiosità. La sera, quando va a dormire, dovunque si trovi, a casa sua, in Argentina, Buenos Aires, oppure in trasferta in Italia, vabbè, però a seconda dei luoghi dove va a dormire, qual è l'ultima cosa che guarda prima di chiudere gli occhi e addormentarsi?
No, prego, sono molto cattolici.
Ok.
Prego, e fondamentalmente a mio arcangelo Michele.
Ah, vedi. Quindi l'ultima cosa che vede è un'immagine mentale dell'Arcangelo
prego
Michele.
Sempre, prego alla mattina e alla sera, sì.
Grazie a maestro Miguel Ángel Zotto per averci raccontato per grandissimi cenni la sua storia, la storia che così facilmente si interseca con la storia del tango. Lo applaudiamo, ripeto, questa sera all'Auditorium Conciliazione con Tango por Dos alle 21, È un omaggio che la compagnia Tango por Dos ha voluto fare a una certa persona di nascita argentina,
sì, che oggi compie anni, no?
Compie gli anni. Grazie ancora maestro. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Vuelvo al sud como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón.